perché non direttamente su Matteo, ma lei poi in questi giorni ha un po' anche navigato anche in altre zone. Dunque, era una cosa che l'ho accennato stamattina, ho fatto un cenno stamattina durante la colazione, e mi piacerebbe, quando lei ha fatto il discorso appunto sull'apertura della predicazione, l'arrivo alla predicazione ai pagani, e mi pare che abbia detto che in sostanza la Sirofenicia, quel caso lì, quella donna, noi possiamo avere una vera apertura rispetto alle altre due, che sarebbero in qualche modo uomini all'interno già di una certa comunicazione, ecco, del mondo ebraico ai gentili. Muovendoci fuori dai Vangeli, come interessava questo punto che le avevo accennato, il passaggio ad Antiochia, perché noi lì dice che la dispersione, quelli che erano stati dispersi dalla persecuzione di Stefano, quindi secondo la sua presentazione questi sarebbero ellenisti,
cristiani ellenisti,
sì. Cristiani, cioè ebrei ellenisti, mentre invece gli altri, gli undici, che erano giudei palestinesi, sono rimasti, nessuno li ha toccati, questi sono scappati. In questa dispersione arrivano fino ad Antiochia e lì cominciano, dice il testo se ricordo bene, cominciano a parlare a iudaioi, cioè ad ebrei. Su quello non siamo. Però dice, alcuni presero l'iniziativa, di cui non sappiamo i nomi, che per me sono delle persone molto straordinarie questi qua, cominciarono a parlare anche agli ellenisti.
Sì.
Allora, questa possibilità che si debba intendere come già timorati di Dio, può essere, quindi in qualche modo già, però insomma, ecco, mi interessava sapere qualcosa da lei su questo punto. Mi verrebbe da dire, sono questa opposizione tra giudei e ellenisti in un punto di Antiochia dove vanno degli ebrei ellenisti, mi sembrerebbe di dire che cominciano a parlare a pagani. C'è poi un elemento esterno agli Atti degli Apostoli, che è Ignazio di Antiochia, che scrive in epoca praticamente, si dice, subapostolica, o addirittura qualcuno dice intraapostolica, che dà testimonianza di un etnocristianesimo già molto forte, radicato ad Antiochia, e molto, insomma, è molto di punta con le posizioni giudaizzanti. Questa era una prima cosa. La seconda domanda, non la tiro a lungo, ma sono domande precise. La seconda domanda, Paolo è entrato nel suo discorso un po' così, cioè ogni tanto, sempre dagli Atti, ci spiega che in sostanza c'è una posizione farisaica che può essere più vicina al mondo dei Vangeli, a Gesù, e poi ci sono i Sadducei, la vera opposizione, i Sadducei. Un Paolo che si fa dare, dice, lettere dal sommo sacerdote per le sinagoghe, per andare nelle sinagoghe a portare in catene la gente a Gerusalemme. Paolo cresciuto ai piedi di Gamaliele, quindi questo fariseo, quindi sembra che tra questo fariseo molto, molto convinto e i sommi sacerdoti, insomma, ci fosse una certa, cioè, unità di vedute contro. Questo e poi l'ultima cosa, adesso solo perché la sentivo dire sulla questione del bicchiere pieno, che è bellissima. Ecco, c'è questo passo, mi veniva in mente, di Matteo 7, che Gesù dice: voi che siete cattivi, come sapete dare cose, sapete dare cose buone ai vostri figli? Quindi in questo testo sulla preghiera, evidentemente Gesù prevede che anche chi è cattivo possa fare qualcosa di buono.
Io volevo ancora chiedere una cosa su questa ambientazione, diciamo, questa vicinanza con gli esseni. Per quello che riguarda Gesù e i suoi discepoli, ma anche già prima per Giovanni Battista, cioè la grande forza che c'è di purità nel momento esseno è diverso dall'apertura totale di Gesù che mangia, beve con i peccatori, del Battista che battezza chiunque arrivi. Questo mi sembra un punto radicale, diciamo, di differente impostazione.
Io avevo preparato questa mattina tre domande, una sul discorso della montagna ha già risposto in parte questo pomeriggio, quindi non la sviluppo. E poi c'è un passo nel discorso parabolico, dopo l'apertura con la parabola del seminatore, col quale ci scontriamo sempre quando arriviamo lì nella nostra lezione. Mi chiedevo lei come lo interpreterebbe alla luce di questo quadro, quando Gesù cita Isaia alla domanda dei discepoli perché parli loro in parabole, e gli rispose: perché a voi è dato di conoscere i misteri del regno dei cieli, ma loro non è dato, così a chi la sarà dato, eccetera, perché pur vedendo non vedono, e pur udendo non odano, e non comprendono o non comprendano. E così si adempie per loro la profezia di Isaia che dice, e la citazione, voi vedrete ma non comprenderete, Dio ha indurito, o insomma lì anche le traduzioni non, o le versioni anche, non solo le traduzioni. Allora mi chiedevo lei come, mi interesserebbe sapere come lei legge questo testo, cioè si parla qui della salvezza nel senso di cui parlava lei ieri. E poi la terza domanda, che le ho già fatto su un corridoio, non so se gliela posso rifare,
sì.
Penso di interpretare il sentimento di molti, la faccia lei se crede di poter rispondere, ma è anche forse una sollecitazione a chi organizza le nostre giornate così di formazione permanente. E cioè, a questo punto, dopo aver ascoltato uno storico, insomma, io penso che, a mio parere personale, oggi non possiamo più prescindere dagli studi storici, però noi siamo stati educati a una lettura di fede basata anche su eventi che crediamo realmente accaduti, e quindi la nostra fede o la nostra lettura della scrittura o entrambe le cose, cioè dove si collocano, credo che sia un po' un interrogativo che in questi giorni chi è meno abituato a letture di questo tipo, diversi possono essersi posti.
Ma questa ultima domanda anch'io ce l'avevo e la completo, per così dire, chiedendo soprattutto in lingua italiana, perché penso che in lingua inglese gli strumenti non manchino, ma in lingua italiana se ci sono strumenti che possono aiutarci nella lezione a dare tutte quelle informazioni di tipo storico come lei le ha portate avanti in questi giorni, perché appunto non possiamo fare la lezione, diciamo così, andando con una biblioteca, no? Però se ci sono strumenti che in qualche modo già riassumono tutte queste informazioni e le mettono a disposizione. Poi volevo fare anch'io delle domande molto, molto, molto puntuali, appunto, perché io sono sempre stato sollecitato in questi giorni a pensare ad alcuni testi. Certamente la presentazione che lei ha fatto della Passione, stamattina, dei testi della Passione, così, cioè, mi passi la parola, ci rimane poco. Ci rimane poco. Allora, le chiedevo, faccio due provocazioni. La prima è, mi sarebbe piaciuto sentire una parola sul ruolo di Giuda nel processo, lei come lo legge, se è possibile. La seconda provocazione è che cosa pensa dei testi, delle tre predizioni della Passione che si trovano lungo il Vangelo in tutti e tre i sinottici.
Cosa penso?
Delle tre predizioni della Passione che ci sono nei Vangeli sinottici e che sono molto in connessione tra di loro e tutti in punti nevralgici, cioè intenzionali. E anche se fossero da attribuire ai discepoli, storicamente come si può valutare questo fatto che i discepoli hanno sentito di costruire, metto l'ipotesi peggiore, un testo come questo di tre predizioni della Passione? Un'altra piccola domanda è forse però parlando oggi della moltiplicazione dei pani, si è già forse intravisto qualche cosa. L'esperienza dei miracoli in questa prospettiva storica, o così rigorosamente storica, che cerca di demolire, anche qui mi passi la parola provocatrice, e di tenere proprio solo ciò che può essere storico. L'esperienza dei miracoli, come si inquadra in questi discorsi? L'ultima piccola domandina è questa qua, a proposito del... scusate, poi me ne vado via. A proposito del... ci sono di coloro che non hanno... Il discorso di ieri, alcuni i giusti che non hanno bisogno del Messia, anche questo è un discorso che... Insomma, a me non mi ha convinto fino in fondo, lo dico francamente. Però e metto insieme, accosto un testo che forse non è forse così scientificamente lecito accostare, cioè il capitolo 9 di Giovanni, gli ultimi versetti. Alcuni dei farisei che erano con lui udirono queste parole e gli dissero: «Siamo ciechi anche noi?» Gesù rispose loro: «Se foste ciechi non avreste alcun peccato, ma siccome dite noi vediamo, il vostro peccato rimane. Ecco, questo mi sembra una provocazione non piccola.
Capisco che sia ormai tantissima carne al fuoco. Riportavo un po', non dico che mi faccia portavoce, ma insomma c'erano un po' di perplessità in questi giorni, pur apprezzando moltissimo la chiarezza e anche moltissime cose interessantissime, soprattutto tutto quello che è storia, diciamo che appassiona moltissimo. Comunque, una cosa che però, come dire, a me personalmente, ma anche a qualcun altro, insomma, ha sconcertato un po', è questa cosa che poi è stata un attimo accennata dalla Sara in conclusione delle sue domande. Non so se intendesse questo, ma insomma, il discorso della risurrezione, che per noi cristiani è un fatto storico, ok? Devo credere che sia un fatto storico, se no è così. Capisco che uno storico come fa a affrontarlo da un punto di vista storico, eccetera. Allora, però, dal punto di vista cristiano, presupponendo, leggo i quattro Vangeli, leggo il Nuovo Testamento, vedo che tutto è bellissimo, cioè io mi sento anche molto essena dopo questo che è stato detto oggi, no? Sì, però capisco che il cuore a me, io ho sempre pensato e l'ho sempre sentito così, il centro è alto, cioè il centro è alla risurrezione, sì la passione, sì la croce, ma poi la risurrezione. E quello è il centro, il fulcro del Nuovo Testamento, e io penso che sia stato quello che abbia poi distinto, no? Questa nuova forma di questo figlio dell'ebraismo e l'abbia poi trasformato in cristianesimo, e credo che quello sia fondamentale, e non so in quale modo si possa interpretare, inserire nella storia, eccetera.
Dunque cercherò di fare il mio meglio. Dunque io parto, ricordate quello che vi dissi, che vi ho detto dal primo incontro, parto proprio da quest'ultimo intervento, quello che avevo detto al primo incontro: non aspettatevi troppo dalla storia, se siete rimasti insoddisfatti è giusto, perché lo storico non può soddisfare tutte le domande e tutte le esigenze di fede, cioè è una dimensione diversa, cioè la storia, la ricerca storica va presa per quello che è, un contributo, non il contributo, cioè si può pensare che dice noi sostituiamo la nostra fede con quello che dice lo storico, boh, cioè non, del resto la storia ha le sue regole e quindi ha una sua limitazione, no, ecco quello, ripeto, lo storico può suscitare domande, interrogativi, provocare. Da una prospettiva di fede non dà una risposta esaustiva, quindi quando voi ascoltate una conferenza dello storico, anche quando io mi ascolto da me stesso, poi interviene l'altra persona che è me, che non è storica, e dice ma in fondo cosa c'è dell'altro? Quindi in qualche maniera io vorrei che usciste da questa sala rimanendo insoddisfatti di quello che vi ho detto. Cioè, se ho dato questa impressione sono contento, perché è quello che dovete fare quando sentite il discorso dello storico. Vi ho detto fin dall'inizio, diffidate dello storico che vi vuole insegnare che cos'è il cristianesimo, perché lo storico non lo può fare, non può dare tutte le risposte. Ovviamente, per esempio, l'idea della risurrezione, io come storico non so cosa farne, nel senso, non dico che non è successo, sto dicendo che non so come affrontarla da un punto di vista storico. So che la fede nella risurrezione è un fatto storico, la fede nella risurrezione, cioè che ci sono state persone che hanno creduto e che credono nella risurrezione, questo è un fatto storico. La fede è anche un fatto storico, cioè che ci sono persone che credono è un fatto storico, ma questo non mi dice nulla sul contenuto di questa fede. Se io dimostro dal punto di vista storico che i primi cristiani credevano nella risurrezione di Gesù, non ho dimostrato che la risurrezione di Gesù è un fatto storico. Purtroppo lì non posso dire molto, nel senso che il fatto che Gesù è risorto, sia realmente risorto, questo non è un fatto che io possa provare da un punto di vista storico, vi possa dimostrare da un punto di vista storico, questo è un fatto che rimane nella scelta, nella decisione che ciascuna persona prende nel suo intimo. E questo è quello che rende una persona cristiana o non la rende cristiana. Io quando presento diverse posizioni religiose non posso, non sta a me decidere qual è quella giusta e qual è quella sbagliata, posso dire soltanto che affrontando certi problemi vengono date posizioni, non lo so, io credo che spiegare la propria fede qualche volta è come spiegare il proprio innamoramento, perché mi sono innamorato di mia moglie, è qui? No, cioè, come fai poi a dimostrarlo? Cioè, io scrivo, posso scrivere alla persona che ama, se è la persona più meravigliosa del mondo, ma è un fatto storico? È un fatto storico? Cioè, per me è vero, ma è un fatto storico che la persona che amo sia la persona più meravigliosa del mondo? Cioè, è un fatto vero, per me è un fatto vero. E quindi a un certo punto anche la scelta religiosa alla fine è una scelta misteriosa, come è la scelta misteriosa di Lamoni. Io sono sorpreso che nella Bibbia il matrimonio, l'amore tra l'uomo e la donna sia preso proprio come immagine dell'amore tra l'uomo e Dio, cioè perché è veramente questo evento misterioso che poi non si può spiegare, non si può dimostrare, cioè come faccio a dimostrarlo storicamente? I Vangeli sono lettere d'amore, cioè se volete avere un corrispettivo più immediato di cos'è un Vangelo, un Vangelo è una dichiarazione di amore, è una dichiarazione di amore, nelle dichiarazioni di amore si dicono cose che come fa a dimostrarle storicamente? Eppure sono vere, hanno un grossissimo peso, cioè i Vangeli sono dichiarazioni di amore. Di persone che mostrano attraverso questi scritti il loro amore per Gesù. E quindi questa dimensione dell'innamoramento è importantissima quando si leggono, secondo me, i testi del Vangelo, perché non sono trattati filosofici, sono dichiarazioni di amore. È come leggere della corrispondenza d'amore e volersi chiedere se quello che si dice della persona amata sia storico. Si dicono tante cose della persona amata, è vero che sono verissime, autentiche, ma che non appartengono alla storia. Ecco, non so se in qualche maniera riesco a rendere l'idea. Il contributo dello storico va preso per quello che è, cioè nel senso, è un contributo che ci aiuta a chiarire certi eventi. Certo, credo che ci sia anche una grossa differenza tra l'evento e il suo significato. discorso della passione, per esempio, se voi guardate la passione dal punto di vista storico, veramente non c'è nulla, cioè è un fatto abbastanza banale dal punto di vista storico. Una persona che, come ce ne sono state tante altre, che dal punto di vista storico del fenomeno, cioè cosa c'è di strano in una persona che compie un certo tipo di atto e viene punito per l'atto che ha fatto? Cioè, non c'è una grande, nelle sue modalità, non c'è una grande, non c'è tanto da dire. Però se uno comincia a riflettere sul significato che quell'evento ha in un'ottica di fede e anche nell'ottica più generale di chi questa persona è, allora c'è tanto da dire. C'è tanto da dire e il racconto mi dice tanto. I racconti della passione mi dicono tanto sul significato di ciò che è successo. L'autore non è tanto interessato su ciò che è successo. Cosa può dire altro il fatto che Gesù è andato a Gerusalemme, è stato arrestato ed è morto? Però che significato ha tutto questo, questo evento? Pur nella sua semplicità. I racconti dell'infanzia. Se sulla passione dice poco, allora sul Vangelo dell'infanzia non dice nulla, perché più che Gesù è nato, dal punto di vista storico, non c'è proprio nulla. Cioè, dal punto di vista storico, la cosa più probabile che posso dire è che Gesù è nato a Nazareth. E basta. Che altro posso dire? Cioè, non c'è due racconti che sono uno completamente diverso dall'altro, e tutte e due completamente inverosimili dal punto di vista storico, in più sono racconti costruiti teologicamente per dirmi il significato. Ma dal punto di vista di fede, quel giorno ci rendiamo conto di chi è nato? Cioè, quante cose ci sono da dire? Però ci sono da dire da un punto di vista di fede. Da un punto di vista di fede, quella nascita di quel bambino, che probabilmente è nata a Nazareth in una famiglia normalissima con tanti figlioli, cioè è una cosa strepitosa se uno si muove nell'ottica di fede, perché quel giorno non è nato uno dei miliardi di bambini dell'universo, è nato il figlio di Dio. Cioè, allora tutto questo ha dei significati enormi, allora io lo esprimo con dei racconti. Beh, la nostra difficoltà è che noi oggi, fate conto se io vi dicessi che significato ha la nascita di Gesù a ciascuno di voi, e dicessi, va bene, come compitino scritto, scrivetemi che significato per voi è la nascita di Gesù. Io credo che tanti di voi, che tutti voi, ciascuno di voi avrebbe tanto da scrivere. Perché per voi, per ciascuno di noi, la nascita di quel bambino significa tanto per me, per voi, per tutti. Cioè è un evento cosmico, è un evento fondamentale nella storia. Quindi ciascuno di voi riempirebbe pagine e pagine di significato. La differenza è che allora, non spiegavano che cosa significava, facevano una storia. Cioè, a una domanda, a nessuno verrebbe in mente, quando io vi chiedo che significato ha per voi la nascita di Gesù, di scrivere una parabola, di scrivere un racconto, di riformulare un racconto. Pensate ai mille modi diversi in cui si potrebbe raccontare, se noi avessimo una teologia narrativa, pensate ai mille modi con cui si potrebbe raccontare la nascita di Gesù per esprimere quello che per noi oggi significa la nascita di quel bambino. Il problema è che poi leggiamo questi passi pensando che la persona non ci volesse raccontare il significato di quella nascita, ma ci volesse raccontare quello che, come questa nascita è avvenuta, cosa che non importava nulla, non ne sapeva nulla. L'autore dei Vangeli dell'infanzia di Gesù, di come Gesù era nato, non lo sapeva e non gli importava. Quello che gli importava era quello che quella nascita aveva significato. E quindi allora lo inserisce in un contesto di riferimenti scritturistici, di riferimenti allusivi, che richiamano a tutta una serie di passi della Bibbia. Gesù che è il compimento di parole, di profezie, di aspettative che sono nelle scritture. Tutto questo sono vere dal punto di vista del dire che una cosa, ecco, cioè, io anche questo spiego sempre agli studenti, dico, guardate ragazzi, dire che una cosa non è storicamente accurata non vuol dire che è falsa. Una cosa che non è storicamente accurata, non è storicamente provata, non è falsa. Perché nei Vangeli d'infanzia c'è tanta verità, c'è tanto significato che è vero in un'ottica, in una prospettiva di fede. Ecco, cioè, rispetto anche alla domanda di lettura storica, lettura di fede, purtroppo certe difficoltà ci vengono dalla nostra cultura. Gli ebrei hanno continuato per secoli a scrivere Midrash. Se voi leggete un Midrash dove leggete che Abramo mandava, che Abramo mandò i suoi figli a scuola a studiare il Talmud, bene? Abramo manda i figlioli a scuola a studiare la Torah e il Talmud. Allora, voi dite, ma qui sono tutti pazzi. Come faceva Abramo a mandare, infatti non c'era la scuola, non c'era il Talmud, non c'era la Torah di Mosè, cioè non c'era nulla di nulla. Ma quanta verità c'è in questo Midrash? Perché il Midrash non esprime una realtà storica, esprime una prospettiva di fede. Abramo si comporta da buon padre ebreo e il senso dell'insegnamento che trasmette è questo. Quindi questi Midrash incredibili, noi non li leggiamo come una testimonianza storica, non è che l'autore avesse delle informazioni storiche su quello che Abramo aveva fatto con i figlioli. Cioè, allora, leggiamo anche tanti passi del Vangelo come Midrash, perché sono stati scritti in quest'ottica. Il fatto che noi oggi non abbiamo la stessa mentalità non deriva da loro, deriva da noi. Noi oggi non possiamo più esprimerci in quella forma perché abbiamo una cultura, viviamo in un mondo culturale in cui ci esprimiamo in modo diverso. E non possiamo far finta che 20 secoli non siano passati e tornare a comportarsi come veniva fatto in quei tempi. Noi siamo figli di un'altra cultura e dobbiamo accettare quelli che sono i canoni, i principi, le coordinate della cultura in cui noi oggi viviamo. È possibile che certe teologie narrative possano avere ancora un seguito in alcune parti del mondo, in altre culture, ma noi in Italia almeno non possiamo esprimerci in questa forma, se non facendo una serie di mediazioni culturali. Per cui è importante che quando ci muoviamo in quest'ottica, però ci ricordiamo che i Vangeli sono stati scritti in un contesto diverso e con una mente diversa, una mentalità diversa. Ma allora non sono più parola di Dio perché non sono più veri? No, non sono storicamente accurati, ma sono veri dal punto, perché il messaggio che trasmettono dal punto di vista di fede è vero, è autentico. Guardate, cioè, se voi leggete il Vangelo di Matteo, i racconti dell'infanzia, qual è il messaggio del racconto dell'infanzia? È un messaggio vero per la fede cristiana. È un messaggio vero. È nato colui che ha compiuto le promesse di Israele, è nato colui che ha dato la nuova legge, il nuovo insegnamento. Sono questi i valori che trasmessi dal testo. E nei racconti della passione è lo stesso, c'è un tentativo di spiegare attraverso guardate gli storici poi, se no prendete gli storici come quelli cattivi che cominciano a dire no, ma così stanno le cose, stanno cos'ha. Non è che stanno cos'ha. Gli storici sono quelli che vi dicono, guardate, il racconto non è un resoconto storico. Ciò che è vero anche per la fede è il significato. Non è la forma narrativa, non sono i dettagli narrativi. Nessuno vi verrà a dire qui che Gesù non è mai esistito o che Gesù non ha mai predicato, non lo so, o cose di questo genere. Ma, non so, se voi guardate da un punto di vista storico, non so, l'episodio di Barabba, se poi uno comincia a parlare di dettagli dal punto di vista storico, allora volete faccio il mio lavoro fino in fondo. È un episodio che non sta né in cielo né in terra. Il costume dei romani di liberare il prigioniero, la vicenda, non esisteva. Non è mai esistito, non c'è mai stata questa pratica. Il nome di Barabba è sospetto, Barabba, figlio del padre, è lo stesso nome di Gesù. Uno storico vi dirà molto probabilmente che questa storia è una duplicazione di Gesù per contrastare, per retoricamente, per contrastare ciò che Gesù era, il Messia non violento, con ciò che Gesù poteva essere, il suo alter ego, se volete. In qualche maniera, storico o no, Barabba diventa l'alter ego di Gesù. Ciò che Gesù non è, diventa un modo retorico di far vedere chi è Gesù. Perché Gesù non è Barabba, Barabba è il suo opposto. Se poi mi volete domandare a storico se Barabba è veramente esistito, io ho dei grossi dubbi. Però c'è questo discorso. Giuda, non lo so, dal punto di vista storico il fatto che una persona venda, diciamo, un'informazione per denaro, vabbè, è una di quelle cose più comuni che avvengono nella storia dell'umanità, che insomma non è che la cosa mi sorprenda più di tanto. Poi chi lo sa, cioè è difficile dire come le cose siano andate realmente. Certo che i romani, l'autorità del Tempio, devono aver avuto qualche soffiata, altrimenti Gesù non lo prendevano di notte senza illuminazione a colpo sicuro, insomma, cioè non c'era le impronte digitali o la fotosegnaletica, insomma, cioè, avevano bisogno di una informazione, di qualcuno che sapesse dov'era, che poi questo fosse giunto a qualcun altro, non lo so, però può darsi anche, non lo sappiamo, qualcuno ha speculato che ci potessero essere dei contrasti all'interno del mondo del gruppo di discepoli di Gesù, c'è qualche evento che sembra, qualche Vangelo che sembra suggerire un qualche tipo di conflitto tra Gesù e Giuda, soprattutto riferito all'unzione di Betania, ma sono quelle cose che poi in fondo sono relativamente importanti, perché comunque si è andata, è andata così, insomma. Però c'è tanto da dire sul significato di quello che è successo, e questo gli discepoli avevano essenzialmente tanto da dire. Mi è stato chiesto poi delle domande specifiche, enormi, miracoli, anche lì miracoli. Cosa volete che vi dica?
Scusi, posso interrompere? Sì, soltanto su quest'ultimo punto che lei ha detto, mi sembra molto bello. C'è tanto da dire sul significato di quello che è successo. Allora le dico, se c'è tanto da dire sul significato di quello che è successo, vuol dire che è successo qualche cosa.
Sì, certo, ma...
No, non solo, ma voglio dire che quello che è successo, proprio perché è così difficile ridirlo e interpretarlo e mettere in luce tutto il suo significato, vuol dire che nel rapporto tra quello che è successo e il significato, chi è più importante, quello che vince, per così dire, sempre, e che resta il nocciolo duro, è quello che è successo.
Sì.
Che poi lo storico non riesca a raccontarlo, questa è un'altra cosa.
Sì, ma questo però, è giustissimo.
Però, è vero, bisogna che quello che è successo rimanga alla, e tenga fede, e noi teniamo fermo il primato di quello che è successo, e tanto più è grande quello che è successo, e tanto più è lo sforzo per poter capirne il significato.
Scusate, guardate, quello che è successo, lo dicevo anch'io, sono d'accordissimo, quello che è successo è enorme, nel senso, e non importa che sia successo in una certa forma per renderlo significativo. Quello che volevo dire era questo. Anche i miracoli, dal punto di vista storico, cioè i miracoli, cioè io non posso dire molto perché i miracoli non c'erano, non posso verificare quello che è successo, cioè è qualcosa che sfugge alla capacità di posso soltanto dire che Gesù non è il solo che compie miracoli a quel tempo, la presenza di guaritori è una cosa comune in antichità e anche in tempi. Io sono andato, quando ero ragazzo, sono andato con gli scout in Basilicata, si faceva un'escursione in una zona allora che ci pareva remotissima, non c'era telefonini, non c'era nulla, insomma, e c'era un'escursione, un ragazzino cadde, si rompe un polso, si porta in una montagna sperduta della Basilicata, si porta delle persone del posto, ce lo fanno portare da un guaritore del luogo, il quale, me lo ricordo ancora, avevo 16 anni, me lo ricordo come se fosse oggi, in una casa sperduta sui monti, era un vecchio pastore, ci riceve nella camera a letto dove c'era, che era piena di simboli religiosi, di immagini di santi, di cose, eccetera, con tutto un gruppo di signore e di donne anziane raccolte lì che cantava le cose più, canti religiosi, inni, eccetera, eccetera. E questo che prese questo ragazzino con tutta una serie di formule, di unzioni, di cose, e gli tirò un po' le cose e li mise tutto a posto. È un vero miracolo, ecco, cioè un vero miracolo, era come vedere un miracolo, cioè il guarito completamente. Suo babbo era un che non c'era naturalmente, era un medico all'ospedale di Firenze, quando questo bambino tornò gli disse guarito perfettamente. Quindi abbiamo avuto anche la sanzione del medico sul miracolo effettuato. Devo dire che la frattura, cioè la rottura era reale e tutto era reale, la guarigione è avvenuta in maniera impressionante. Che vi devo dire? Questo villaggio non c'era un medico, non c'era un... E c'era questa persona anziana che era il guaritore del villaggio e aveva questa autorità e anche la capacità di svolgere queste opere. Dico, questo non è per dire che i miracoli non sono successi, questo non è per dire che i miracoli sono successi, vuol dire soltanto che il fatto che questi eventi siano... La cosa che sorprende di più, fra l'altro, nei Vangeli non è il fatto che Gesù faccia miracoli, è il significato che gli dà, perché a far miracoli, non dico erano buoni tutti, c'erano tante persone che erano capaci di farne anche maggiori, cioè se voi leggete la letteratura dell'antichità, cioè non è che è piena di storie di persone che si dice compievano miracoli anche ben più spettacolari di quelli di Gesù. Se poi, questo qui però non parlo più da storico, se poi Gesù ci voleva convincere dei miracoli poteva farli meglio, ecco,
cioè, francamente, ecco.
Cioè se lo scopo era quello di convincerci.
Scusate se parlo in questa maniera.
Se lo scopo era quello di convincerci, ecco, di darci una prova definitiva, ecco, allora hanno ragione quelli che dicevano perché non scendi dalla croce, o quelli che chiedono il segno dal cielo. Ora, nel Vangelo abbiamo esattamente ripetuta l'idea che il segno dal cielo non verrà dato, quindi ci sarà pure una ragione per cui questo segno dal cielo non è, quindi l'insistenza non è sulla spettacolarità del miracolo, ma sul significato che al miracolo viene dato. Quello che stupisce è il fatto che Gesù associa alla guarigione un significato che è legato al perdono, all'intervento di Dio, al giudizio, che rende questi miracoli un segno di un'azione divina. E questa è la cosa che stupisce. Guardate che anche l'imperatore Vespasiano era considerato un guaritore, capace di far camminare gli storpi. Si fece una grande fama, c'è tutta una storia che viene raccontata nelle fonti antiche riguardo a Vespasiano, che gli viene detto, ma se tu fai anche te un miracolo, e lui poi lo fa, e poi Vespasiano stesso è sorpreso da come l'ha fatto bene e da come poi la gente ci crede, c'è un pochino da riflettere anche sul significato che questi eventi avevano in antichità. Riguardo alla domanda su Giovanni il Battista sulle esseni, che gli esseni erano, ecco, io non lo volevo dirvi che Gesù era esseno, vorrei essere frainteso, che Gesù era esseno o che i primi cristiani erano esseni, perché quello che noi si legge non sono testi esseni, sono testi cristiani. Il problema è che influenza hanno ricevuto dall'essenismo e forse da che ambiente. Quello che capisco dal punto di vista storico è che i primi cristiani condividono questo ambiente essenico, e poi c'è anche il fatto che Gesù da qualche parte sarà pure cresciuto, Gesù non è mica cresciuto in una cella di isolamento, era vissuto in l'ambiente in cui è cresciuto, che ambiente era? Io non voglio dire la famiglia di Gesù era essena, ma certamente doveva essere un ambiente familiare, sociale, molto influenzato da queste idee, perché poi sono quelle idee che Gesù sviluppa in modo originale. Poi l'essenismo è un fenomeno molto complesso, l'essenismo è un fenomeno estremamente complesso, e nell'essenismo ci sono componenti estremamente intolleranti e rigide rispetto, per esempio, al rapporto con i gentili o, per esempio, all'accoglienza dei peccatori, e ci sono forme di esserismo invece più aperte, più aperte al problema dei peccatori, e certamente Giovanni Battista sembra riflettere una forma di essenismo che è diversa certamente da quella della comunità di Qumran, e certamente diversa da una forma di rigetto dei peccatori e di rifiuto della misericordia di Dio. Nell'essenismo ci sono anche posizioni di totale chiusura. Io quando mi riferisco al rapporto di Gesù e dei primi cristiani con l'essenismo non riferisco al rapporto con la comunità di Qumran, ma mi riferisco più al rapporto con l'essenismo popolare dei villaggi, delle cittadine, della Palestina, che era un essenismo molto meno radicale, molto più aperto a certe prospettive apocalittiche, poi di apertura, eccetera. Quindi l'essenismo è un'etichetta che comprende molto, così come anche il fariseismo è un'etichetta che comprende molte posizioni diverse. Paolo, per esempio, straordinariamente tante volte i farisei, certi gruppi si potevano trovare in certi momenti polisi insieme. Paolo, per esempio, parla della sua esperienza farisaica, però parla anche a un certo punto di essere stato zelota nella sua attaccamento alla legge, quindi di aver aderito a posizioni zelote, e questo quindi non è una sorpresa che poi Paolo abbia aderito a una forma di persecuzione legata promossa dal sommo sacerdozio. Perché l'idea dello zelotismo è essenzialmente l'idea dell'eliminazione dei nemici della fede, degli eretici. Guardate, questa è un'idea che ancora oggi è rampante, no? L'idea del che in fondo sì, siamo contro gli infedeli, ma i primi che devono essere eliminati sono gli infedeli nel nostro gruppo, no? Gli eretici tra noi, ecco, quelli che seguono interpretazioni diverse dalla nostra. Due ultime cose, vedete sull'interpretazione di Antiochia sono d'accordo, lì si dice che questi giudeo-ellenisti cristiani arrivano ad Antiochia, all'inizio proclamano la fede soltanto ai giudei, cioè proclamano la fede soltanto ai ebrei palestinesi e poi si muovono ai greci. Qui c'è il problema di chi fossero questi greci, probabilmente si intendono con questi termini membri delle comunità giudaico-ellenistiche che potevano comprendere anche i timorati di Dio. E infatti poi la comunità di Antiochia è una comunità dove ci sono ebrei ellenisti e gentili, timorati di Dio. Non necessariamente pagani, ripeto, perché i primi gruppi di gentili a essere coinvolti nella comunità cristiana sono timorati di Dio, persone che hanno già una conoscenza dell'ebraismo. Vedete e non udrete, e questo fa parte dell'eredità dei libri segreti, in fondo Gesù ha un messaggio segreto da rivelare ai propri discepoli, e poi fa parte della riflessione a posteriori. I primi cristiani si domanderanno proprio questo problema del perché non tutti gli ebrei hanno aderito a Gesù. E questo rimane un grosso mistero, perché ogni evangelista cerca di darne una risposta e poi alla fine dice deve essere il risultato di qualche piano di Dio. Io il discorso del Dio ha indurito i vostri cuori lo vedo più come un discorso non di dire è Dio che ha condannato qualcuno, ma è più un discorso di dire ci deve essere una qualche ragione che Dio sa per cui questo è avvenuto. In fondo è anche il discorso che fa Paolo nel capitolo 9-11 dei Romani, quando dice in fondo ci deve essere una ragione per cui Israele, non tutto Israele ha seguito Gesù, e in fondo Paolo ne vede anche una ragione positiva, dice grazie al fatto che Israele, una parte di Israele non ha seguito, allora questo ha fatto sì che il Vangelo fosse diffuso tra i gentili. Quindi in fondo c'è una... Guardate che anche il rabbinismo ha un'analoga riflessione su perché le eresie cristiana e islamica si sono diffuse. No? E la risposta, per esempio, di Maimonide, e una risposta che è un po' diventata normativa nell'ebraismo, è perché in questa maniera, attraverso, diceva, ma il cristianesimo e l'islam sono falsi rispetto al messaggio ebraico. Risposta di Maimonide dice, ma sì, però, grazie a Gesù e a Maometto, il monoteismo di Israele si è diffuso fra le genti. Questa è una risposta speculare da un punto di vista rabbinico. Non è che si dice necessariamente che il cristianesimo è buono che lui ha ragione e noi abbiamo torto, ma si dice sì, noi abbiamo ragione, però Dio ha concesso a Gesù e a Maometto di diffondere il loro messaggio perché in questo Dio ha realizzato un piano di salvezza, quindi invita i fedeli ebrei a vedere anche nella diffusione del cristianesimo non una maledizione, i cristiani e i musulmani ce li ha mandati Dio per tormentarci, ma una benedizione di Dio. Grazie a Gesù nel momento l'idea monoteistica di Israele si è diffusa fra le genti, il monoteismo è diventato maggioritario, l'idolatria è diminuita, la fede nel Dio di Israele, nello stesso Dio, è cresciuta. Quindi, ripeto, questi passi qui, secondo me, vanno visti più in quest'ottica del domandarsi perché è successo, perché, logicamente sono domande a posteriori, perché non tutto Israele ha accolto il messaggio di Gesù, e c'è un invito ad accettare che questo in qualche maniera deve essere inserito in una provvidenza divina e non semplicemente subito come un atto colpevole da parte di chi che sia, ma come qualcosa che corrisponde a una logica e che in fondo ha una sua funzione anche positiva. Finisco la bibliografia in italiano, ci sono alcune cose che forse vi consiglierei di leggere, a parte i miei libri, che ci sono in italiano, insomma, ecco, qualcuno, cioè, ora spero di scrivere anche un altro in italiano, via, quando ho tempo lo faccio. Per esempio, secondo me qui in Italia c'è una bella letteratura da professor Paolo Sacchi, che io consiglio sia per quello che riguarda la storia del mondo giudaico, la storia del secondo tempio, sia per quello che riguarda il Gesù e la sua gente, che io continuo a considerare un bellissimo testo, molto semplice, un libricino che il professor Sacchi ha scritto qualche anno fa, che si intitola Gesù e la sua gente, che esprime in forma molto divulgativa, molto chiara, molto semplice. Non è un libro che lui ha scritto per gli studiosi o per gli studenti, è un libro che lui ha scritto per... scritto anche nella prospettiva di uno storico che anche più di me in quel testo, diciamo così, si è posto nell'ottica anche di uno storico di fede che riflette anche con attenzione a chi legge elementi storici da un punto di vista di una prospettiva di fede cristiana. Quindi io ve lo raccomando, oltre naturalmente a tutti i testi che esistono, anche diciamo più di carattere scientifico, diciamo, sulla letteratura del secondo tempio, eccetera. Però, diciamo, su Gesù vi raccomanderei soprattutto questo libro, che a mio giudizio ha una sua validità e un impatto. Tempo fa con Piero Stefani, qualche anno fa con Piero Stefani, ho scritto per le Dioniane un piccolo libretto che si chiama dallo stesso Grembo, che anche quello è stato fatto per persone nel dialogo ebraico-cristiano, insomma, quindi è di facile lettura, eccetera. Ecco, queste sono alcune cose, credo, che possono essere consigliate e raccomandate. Che vi devo dire? Siete rimasti insoddisfatti? Siete usciti da questi tre giorni con più domande che avevate prima di essere entrate? Vabbè, vuol dire che ho fatto bene il mio lavoro.
E soprattutto credo che l'abbia fatto bene quando praticamente in fondo ci ha messo davanti come un compito che ci fa gioire, che ci fa tremare, ci ha presi per degli innamorati del testo, perché adesso dobbiamo ritornare al testo. Noi stiamo leggendo appunto il Vangelo di Matteo, siamo arrivati al capitolo 17, ci attendono ancora 10 capitoli del Vangelo di Matteo. Ricordo che abbiamo iniziato questi tre giorni dicendo partiamo dal capitolo 28 e ci siamo messi davanti appunto, o meglio, ci siamo sentiti come convocati a tenere lo sguardo fisso sul capitolo 28, il risorto che invia, il risorto che addirittura osa pensare che ci siano degli uomini che possano inserire nella vita trinitaria altri in tutto il mondo. Insomma, una prospettiva di un orizzonte grande e infinito. Lei allora ci dice adesso io faccio un passo indietro come storico e adesso il compito passa, la palla passa a voi, il vostro amore per il testo, il percorso di continuazione, di proseguimento di queste tre giornate che sono tutte dovute alla sapienza, alla scienza, alla generosità e anche alla disponibilità, alla fatica e al lavoro per noi che ha mostrato Gabriele in questi giorni. Lo ringraziamo moltissimo.
Grazie.
Un piccolo ricordino che lasciamo è questo libro, appunto, La fine svelata e lo stato degli ebrei, di cui si parlava ieri sera a cena, siccome questo libro è stato tradotto da due dei fratelli qui presenti, Giovanni Lenzi e Giovanni Paolo Tasini, glielo lasciamo come piccolo ricordo nostro di queste giornate.
Volevo ringraziarvi, volevo dire che da parte mia e di mia moglie è stato veramente un piacere essere qui, anche perché, ripeto, come vi ho detto all'inizio, io sono cresciuto, non ho conosciuto Don Dossetti, però sono cresciuto un po', sempre un po' anche nel mito di Don Dossetti. Noi siamo in Don Dossetti, noi siamo a Firenze, sono cresciuto a Firenze, e quindi non lontani, e in ambienti anche contigui, diciamo, all'esperienza di Don Dossetti. Quindi, però non avevo mai avuto, per le circostanze di vita che poi ci hanno portato anche negli Stati Uniti, non avevo mai avuto l'occasione di trascorrere un po' di tempo con voi, se non in qualche incontro occasionale con qualche fratello della comunità, per cui veramente vi ringrazio di cuore, perché è stato molto bello passare questi tre giorni con voi. Adesso noi prendiamo la macchina e andiamo a Montesole, quindi diciamo sarà una il nostro pellegrinaggio è appena all'inizio, diciamo, quindi è un inizio, diciamo, di un cammino. Fatto molto piacere anche avere l'opportunità di tutte le conversazioni, voglio ringraziare per questo, che ho avuto a tavolo, nelle passeggiate fatte anche nel dopo cena, disperatamente cercando un po' di sollievo da questo caldo, dove appunto poi è venuto fuori tante storie anche sulle esperienze personali delle tante persone che qui sono presenti, sulle esperienze di vita, tante esperienze che poi ho scoperto essere poi simili o si sono incrociate con le mie. Io ho fatto il servizio civile alla Marina di Grappa diversi anni fa, nel 79, 80, 81, allora ce lo facevano sudare, allora ce lo facevano sudare, che ci venivano a punire di voler fare il servizio civile, ecco, ci dovevano punire per le nostre scelte, ma insomma, a parte quello, è stata un'esperienza bellissima e ho continuato poi, diciamo, queste esperienze con la rivista Testimonianze, con Camaldoli, con Balducci, con Gozzini, con La Valle, con i quali poi ci siamo e ci rincrociamo continuamente, e mi fa molto piacere ora poter aggiungere anche voi, la vostra comunità, le vostre esperienze in questo rada. Già nelle conversazioni avute abbiamo già cominciato ad avere alcune idee interessanti, ecco, per possibili sviluppi anche su piani completamente diversi da quelli dello studio biblico. Mi interessa molto ovviamente questa attività anche sul sociale che venite a fare, fate questa attività di volontariato che anch'io continuo a fare negli Stati Uniti, e che quindi cerchiamo anche di costruire certi ponti, diciamo, di sviluppare anche certe iniziative di volontariato sociale, insomma, sono cose che mi interessano molto, anche se riguardano un ambito diverso da quello di cui abbiamo parlato, diciamo, in termini del professore. Quindi colgo l'occasione di nuovo di ringraziare voi tutti, fratelli e sorelle della comunità, e tutte voi famiglie. Sono molto contento di aver visto tanti bambini. Qualche volta vengo invitato in posti dove non ci sono famiglie, non ci sono bambini, cioè, invece è una gioia ecco, deve essere una gioia anche per voi, insomma, ho visto anche che avete dei bambini particolarmente vivaci, che sono specialmente alcuni che si fanno notare come dei moti perpetui, che veramente promettono benissimo per il futuro, insomma, se manterranno la stessa energia e lo stesso entusiasmo nell'affrontare la vita e nel viverla senza timori, a viso aperto, insomma, quindi è in questa anche prospettiva di speranza che ci viene data dalla presenza di queste persone più giovani, che veramente vi voglio augurare a voi ogni bene, e vi terremo sempre presenti nei nostri pensieri anche negli Stati Uniti. Grazie.
Vogliamo ringraziare molto anche la signora.